un pensiero per quanto riguarda il Vangelo, ma anche l'Eucaristia che stiamo vivendo insieme. È particolare come Gesù ha zittito i Sadducei. I Sadducei erano coloro che non credevano nella risurrezione. Non c'è una vita dopo, quindi tutto si risolve qua. E se non c'è una vita dopo, i conti, tra virgolette, devono essere qua, su questa terra. Dare e avere, diciamo così, un po' di partita doppia in questo. Quindi, perché devi fare delle cose? Per che cosa? Per il paradiso, ma non c'è. Perché ricordare, ad esempio, le persone che ci hanno preceduto? Dove sono? Cosa fanno? Non ci sono, perché la vita finisce qua. Questi erano i Sadducei in questo. E i farisei erano stati contenti perché gli ha, diciamo così, chiuso la bocca. Però capisce anche Gesù che questa domanda dei farisei era un po' anche tranello. Adesso vediamo se lui è ortodosso come noi. Adesso gli facciamo anche noi una domanda per vedere se sta nei ranghi come siamo noi in questo, e quindi se, diciamo, è della nostra parte. Allora si va subito dritti al nocciolo. Qual è allora il primo comandamento? Perché? Perché per i farisei il primo comandamento era quello che avevano ricevuto da Mosè: amerai il Signore tuo Dio tuo con tutto il cuore, la tua anima e con tutta la tua mente, che ripetevano ogni giorno più volte del giorno. Il Signore alle domande dei farisei mette sempre anche qualcos'altro oltre alla domanda stessa, ma anche alla risposta che ha bisogno di dare. E dice: è vero, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande, il primo comandamento. Però gli aggiungo anche un altro comandamento: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Non potevano dire di no i farisei, perché aveva risposto giusto, ma Gesù gli ha aggiunto un altro pezzo. Ed è questo altro pezzo che dà significato anche alla maniera con cui noi anche oggi siamo chiamati a rispondere nel nostro voler bene, non solo in chi c'è accanto, ma anche attraverso e come c'è accanto, anche con Dio. Non solo nel voler bene a Dio, ma anche nel nostro voler bene a Dio c'è una ricaduta nel modo con cui vogliamo bene agli altri, a chi c'è accanto. E qui andiamo tutti in cortocircuito. Tutti in cortocircuito. Perché capiamo bene che a volte il nostro voler bene al Signore, il nostro essere pii, gente che ha un rapporto con Dio, mettiamo in primis noi preti, ecco, ha un rapporto con Dio, ma se non c'è una traduzione pratica con chi c'è accanto, non serve. Cioè non serve, non è in quella pienezza, in quel primo e grande comandamento che il Signore ti ha dato. Tutte le mani giunte che noi mettiamo anche in casa, anche nelle nostre canoniche, e quindi il confidare in Dio, il rendere gloria a Dio, il fidarsi di Lui, se non si traduce quella mano giunta in ciccia, in operatività di amore, non sappiamo, il Signore dice, guarda che vai in cortocircuito, non è quel comandamento che io ti ho indicato. E ai tempi dei farisei era molto spiccata questa cosa qua, cioè io ho un rapporto personale diretto con il Signore ed è giusto, ma che i fratelli che siano coinvolti, assolutamente di no. Difatti anche in certe occasioni li chiama ipocriti in questo. Ma quanta ipocrisia abbiamo anche noi con il Signore. Ci rifacciamo tanto a Lui, però poi a livello pratico, così come anche il contrario. Faccio le cose per i fratelli, ma non c'è un riferimento a Dio. Non c'è un riferimento a quell'infinito, a quel desiderio grande, a quel dire che la maniera con cui voglio bene non riecheggia solo nel momento presente, ma anche un eco in paradiso, anche un eco in futuro. E qui i conti non tornano mai. Perché? Perché fare le cose e avere una capacità di voler bene per il Signore, tradotto in chi mi accanto, alla fine i conti li faremo quando avremo davanti il Signore e lo vedremo faccia a faccia, se di conti si tratta. Come per dire, l'esperienza dell'amore non è in pienezza qua, ma è il modo con cui prendo l'antipasto qua per avere il pasto con te, Signore. Ma quanti gesti di amore, anche nelle nostre case, anche nelle nostre famiglie, gesti reali di amore, alla fine sono, non dico vuoti a perdere, ma non è che c'hai quella risposta, o no? Ma guarda come attraverso quel gesto d'amore lì vai a crescere tu personalmente, ma cresci anche davanti al Signore. Questo Vangelo ci fa fare una bellissima revisione di vita sulle cose secondarie da togliere, ma di che cosa c'è di primario da far crescere nei nostri gesti di amore che hanno a che fare sia con Dio sia con la persona che ho accanto. Che bella revisione di vita nel fatto di dire con il proprio coniuge: io a Dio gli rispondo in questa maniera qua e tu sei il destinatario di quello che è la mia risposta al Signore. Signore, io voglio avere un cuore grande. Il destinatario di questo cuore grande chi è? Il tuo coniuge. Io voglio avere pazienza, esprimerlo nella pazienza. Io voglio comunicarlo in generosità. Voglio essere generoso con te, Signore. Riconosci la presenza del Signore, però guarda con chi ho accanto come si va a esprimere questa generosità. E qui l'omissione, andiamo tutti alla grande, tutti. Oppure l'orgoglio che ci frega in questo. Ma quanta bella revisione di vita ci fa fare nel togliere le cose secondarie, alla fine verremo giudicati nel nostro voler bene, nelle piccole cose, nelle cose che stiamo facendo, nella quotidianità più becera che stiamo avendo. Guarda come anche la parola di Dio ci aiuta in questo. Nel crescere nella nostra capacità di amare, con tutto quello che ci siamo detti e dati in questa giornata. Significative, allora, manca una mensa, in particolare, questi luoghi, messi un po' a caso, è vero, ma a caso nel senso che non era... I primi padri della Chiesa, sapete come esprimevano l'amore coniugale? I primi padri della Chiesa, cioè per esprimere quello che era l'amore di Dio, lo esprimevano attraverso tre luoghi, tre mense. La mensa dell'Eucarestia, perché è lì che ti nutri per il tuo amore. La mensa del tavolo dove vai a mangiare, la relazione, il dialogo. La mensa del talamo, del letto, dove tu vai a esprimere in corporeità quello che è l'esperienza del tuo amore. Pregare, far bene l'amore, dialogare. Guarda che i padri della Chiesa... Ma non perché non erano sposati, perché il celibato arriva dopo, Era gente sposata, i padri della Chiesa, era gente che... Ma riconoscevano che quell'esperienza di amore vero e di amore puro, legato alla presenza di Dio, fatto uomo, alla presenza di Gesù, si andava a esprimere attraverso queste tre direttrici. Qua ne abbiamo messe due, mancherebbe la terza. Che sarà poi quello che si parla la prossima domenica, per dire proprio come l'importanza di questi tre luoghi io mi vado a decidere nella mia capacità di amare. E guardate come fare verità in questa capacità di amare. Ed è proprio vero che se io, come si diceva prima, no, taglio la gamba di un tavolino a tre gambe, ecco qui le nostre tre gambe, se io tolgo da una parte, per essere in piano, devo togliere anche dall'altre due, Prova a pregare meno, quanto dialogo in meno, ma quanto anche qualità nel fare l'amore. Questo me lo dite voi, Prova a... Però si può anche fare il caso inverso. Perché non aumentare? Proviamo a parlarci di più. parlarci di più, che non è solo quello che facciamo, ma chi siamo, che è completamente diverso. Nella verità di chi siamo ti comunico chi sono. Hai anche più voglia di pregare insieme nel comunicare chi siamo con te, Signore, ma hai anche più voglia di dire verità attraverso il gesto della corporeità che dà significato, perché tu lo capisci, perché mi sono detto e spiegato. I gesti, anche diciamo della nostra corporeità, sono più autentici nel momento in cui io mi metto più in gioco nel dirti chi sono, se no ci sarà sempre l'ambiguità di fondo. E allora è proprio in questa capacità di dirti chi sono che do senso a quel significato, o a quel bacio, a quell'abbraccio, a quel rapporto che è, ma anche quel dialogo. Guarda come amare Dio e amare il prossimo diventa nella concretezza un orizzonte, ma anche un percorso che forse queste tre direttrici, anzi, che sono sempre state a fondamento del significato di cosa vuol dire amare alla grande, alla Dio in questo, ha senso per il nostro stare insieme, ma anche per comunicare attraverso il nostro stare insieme qualcun altro che permanentemente è con noi. Buone decisioni, perché alla fine bisogna tradurre in decisioni, non in indecisioni, ecco, non... Che questa giornata e in questo momento di silenzio possa ognuno di noi in coscienza, il Signore vuole parlare, sta mettendo dei semi, sta facendo crescere delle piantine, sta facendo crescere dei frutti per la nostra vita, che alla fine non è solo per noi, ma come ogni dono di Dio, è comunicato anche a chi c'è accanto.